Big Bang Effect.
Perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo.
Su Radio Statale.
E dopo la sigla che ormai avete imparato a conoscere, ecco che subentrano le nostre voci. Come al solito vi parlano al microfono Samuele
e Antonino.
E oggi per la prima volta, Antonino, che cosa facciamo? Una cosa abbastanza speciale, forse l'abbiamo fatta solo un'altra volta se la memoria non mi inganna.
Sì, hai proprio ragione Samuele. Oggi infatti non porteremo solo un'invenzione da descrivere e da raccontarvi, ma bensì due innovazioni stavolta.
E dopo aver accolto con immenso piacere l'ovazione che gentilmente ci avrete fatto da casa, io direi che possiamo anche partire. E partiamo fra 3, 2, 1. Eh sì, perché adesso vi racconteremo, tratteremo l'invenzione del countdown o del conto alla rovescia. Simbolo della tecnologia aerospaziale, come vedremo però, è introdotto da una figura totalmente estranea alla scienza. Partiamo, come al solito, dandovi un anno preciso. In questa occasione siamo nel 2010, quindi una data abbastanza recente. L'astronomo Kevin Grazier riceve un invito a un incontro nel lounge dello Chateau Marmont di Hollywood. L'astronomo trova ad attenderlo con un pizzico di sorpresa il regista Alfonso Cuarón, che gli spiega di essersi entusiasmato a tal punto durante la visione di un documentario su una missione legata alla manutenzione del telescopio spaziale Hubble da avere in mente un film capace di dare allo spettatore la sensazione di vivere quell'esperienza in prima persona. Grazier risponde alle varie domande tecniche di Cuarón e riceve, pensate un po', la sera stessa dalla Warner una bozza della sceneggiatura. 3 anni dopo, nel 2013 dunque, Gravity, con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney, debutta trionfalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Oltre a quelli dell'astronomo Grazier, la pellicola faceva tesoro dei consigli della chimica e astronauta Katie Coleman, giudicati preziosi soprattutto per guidare i movimenti nello spazio della Bullock, che nel film interpreta la dottoressa Ryan Stone, un esperto ingegnere biomedico.
Quello di Gravity è solo l'esempio più recente di una serie di collaborazioni tra il mondo della scienza e quello della fiction, che risale sino ai primi decenni di storia del cinema. Negli anni 20, il regista tedesco Fritz Lang coinvolse il fisico e ingegnere austriaco Hermann Hobert, uno dei pionieri dei futuri progetti missilistici e astronautici, nella realizzazione del film Una donna nella luna, del 1929. La pellicola è considerata da tutti i cinefili una delle prime vere incarnazioni del genere fantascientifico in ambito cinematografico. E Lang commissionò a Hobert, tra l'altro, un razzo effettivamente funzionante per la storica prima del film. Hobert non riuscì a stare nei tempi previsti, ma l'intensissimo lavoro sperimentale per il film, addirittura in uno dei test lo scienziato perse l'uso dell'occhio sinistro, e i finanziamenti ricevuti da Lang furono messi a frutto nel giro di qualche anno, quando riuscì con enorme soddisfazione a lanciare un primo razzo a combustibile liquido. Nella squadra di ricerca c'era anche un imberbe Werner von Braun, futuramente dei missili tedeschi V2, e poi dei progetti spaziali americani che avrebbero portato l'uomo sulla Luna. Von Braun stesso ebbe un ruolo importante come consulente per l'industria dello spettacolo. Tra il 1955 e il 1957 supervisionò e condusse una serie di documentari televisivi prodotti da Walt Disney sull'esplorazione del cosmo. Realizzati con fedeli riproduzioni in scala di veicoli spaziali, attori in carne ed ossa e sequenze animate, ebbero un tale impatto sul pubblico americano che il presidente Eisenhower ne chiese una copia per poterli visionare in privato. Un quotidiano dell'epoca vi intravide la svolta decisiva nella consapevolezza dell'importanza strategica dell'esplorazione spaziale. Walt Disney potrebbe essere l'arma segreta dell'America per la conquista dello spazio. Metà dell'elettorato degli Stati Uniti d'America ha probabilmente raggiunto due impressionanti conclusioni. Si può fare e facciamolo.
In questi fortunati rapporti non è solo il cinema a ricevere qualcosa. L'idea del famoso conto alla rovescia, prima di ogni decollo di una missione spaziale, divenuto uno dei simboli principali di queste affascinanti imprese, viene proprio dal film Una donna nella luna del lontano 1929. Insomma, siamo quasi 30 anni prima dell'epocale lancio del satellite Sputnik, nel 1957 da parte dell'Unione Sovietica. Sputnik, abitualmente considerato lo spartiacque che segnò l'ingresso della scienza e della tecnologia nella sensibilità pubblica. Ma ritornando al countdown, fu introdotto dal regista Fritz Lang per aggiungere drammaticità a una sequenza del film, ossia quella precedente alla partenza del razzo con a bordo gli atterriti esploratori spaziali. E insomma, questa storiella appunto trova qui la sua conclusione. Adesso direi che possiamo anche passare alla prossima invenzione. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule.
Come vi avevamo promesso, quindi passiamo alla seconda invenzione e ci occupiamo appunto dell'elimina code. Tutti sappiamo che cosa vuol dire fare la fila in un ufficio o al banco di salumi di un supermercato e come possa essere un'esperienza frustrante tanto per chi è in fila quanto per chi lavora. Spesso non si capisce chi è arrivato prima, a volte qualcuno fa il furbo. Possono crearsi litigi tra clienti e situazioni spiacevoli da gestire per impiegati e commessi del supermercato. E se ci sono più sportelli tra cui scegliere, vale sempre la legge di Murphy. L'altra fila va inesorabilmente più veloce della nostra. Difficile, forse impossibile, stabilire chi abbia introdotto per la prima volta un sistema elimina code, talvolta detto anche taglia code. Ma il fatto che un grande studioso di tecnologia come lo psicologo Donald Norman sia rimasto colpito vedendone uno all'ufficio postale di Brisbane, metropoli australiana e capitale del Queensland, nel 1988, lascia pensare che tali sistemi siano stati introdotti su scala significativa in quegli anni o poco prima. Samuele, cosa ne pensi tu di questa data? Non ti sembra un po' troppo recente?
Antonino, devo dire che quando mi sono messo a lavorare sulla puntata sono stato abbastanza scandalizzato perché è davvero davvero molto recente, quindi non oso immaginare prima del 1988 che razza di litigi furibondi ci fossero in supermercati, uffici postali e quant'altro. Per cui insomma non lamentiamoci quando adesso qualcuno salta la fila, chissà prima ecco come doveva essere la situazione. Come al solito viene da chiedersi, ma perché non ci hanno pensato prima? Un po' come i guantoni da box, no?
È proprio vero. Alle poste di Brisbane, così come avviene adesso in molti uffici, la fila era unica e ogni cliente era servito in base all'ordine di arrivo. Un sensore davanti allo sportello rilevava se l'avventore se n'era andato, facendo accendere sullo schermo il numero dello sportello libero. In questo modo, anche in un grande ufficio, il cliente capisce dove dirigersi e si evitano estenuanti tempi morti. L'elimina code, che naturalmente non elimina affatto le code, quale assurda utopia, ma al massimo contribuisce ad organizzarle in modo più efficiente, è un esempio di vincoli che obbligano al comportamento voluto. Il punto fondamentale è molto semplice. I fruitori di tecnologia e, più in generale, gli esseri umani sono potenzialmente inaffidabili. Sì, avete proprio capito bene. Tendono a usare gli oggetti in modo erroneo e quindi a provocare guasti o addirittura pericoli per sé e per gli altri. A comportarsi e utilizzare la tecnologia in modi che la società considera poco appropriati o desiderabili. Si può certamente tentare di istruirli con manuali di istruzioni, campagne di sensibilizzazione, cartelli perentori. Si può altrimenti tentare di controllarli o sanzionarli. Per esempio, un circuito di telecamere, un autovelox o un vigile urbano possono essere utilizzati nel tentativo di ridurre usi di automobili e motociclette considerati impropri o pericolosi. Ma tutto questo ha un costo e non sempre funziona.
E allora che si fa? Beh, allora si chiede alla stessa tecnologia di controllare gli utenti. Lo si può fare abitualmente in due modi. Primo modo, progettando la tecnologia in modo che di per sé inviti il fruitore ad un uso appropriato. Così una maniglia dovrebbe già con la propria forma invitare a spingere o tirare senza bisogno di aggiungervi una scritta. Sì, so già che da casa vi starete guardando l'un l'altro nel caso ascoltaste Big Ben Effect in compagnia, ridendo sotto i baffi o con uno sguardo vagamente attonito. Perché il condizionale è veramente d'obbligo, la maniglia dovrebbe, non deve. Quasi mai ci si azzecca, infatti. Ma vi dirò di più. Una disposizione delle manopole di un piano cottura, ad esempio, dovrebbe far capire in modo intuitivo quale manopola accende quale fuoco, senza costringere a troppi tentativi o a leggere scritte di cui ormai è rimasto solo un lontano ricordo. Ma noi tutti sappiamo per esperienza che non sempre il design degli oggetti risponde in modo efficace a questa necessità. E dunque, adesso ve la faccio la domanda. Ma quante volte abbiamo imprecato, per dirlo eufemisticamente, di fronte a porte che paiono da spingere e invece vanno tirate? Davanti a docce e rubinetti di hotel in cui servirebbe il libretto di istruzioni per comprendere come regolare potenza e temperatura dell'acqua? È proprio vero, molti oggetti di uso comune, purtroppo, fanno pensare a quell'oggetto paradossale che è la cosiddetta caffettiera del masochista. E che diavolo è la caffettiera del masochista? Non è nient'altro che una caffettiera in cui manico e beccuccio sono dallo stesso lato, rendendo dunque impossibile servire il caffè senza versarselo addosso. Ma è giunto il tempo di prendere in esame il secondo modo, molto molto più drastico. È dunque la stessa tecnologia a vincolare l'utilizzatore a un certo comportamento. Si parla così di funzioni obbliganti in gergo. Visto che prima abbiamo accennato alle meravigliose, alle fantasmagoriche docce degli alberghi, rimaniamo sempre in questo contesto. Una stanza d'albergo, in cui solo l'inserimento di una tessera magnetica permette di aprire la porta e accendere le luci, obbliga l'ospite a risparmiare energia, oltre a risolvere una volta per tutte l'annosa questione di quegli sbadati clienti che si scordano la chiave in tasca e se la portano a casa come grazioso souvenir del viaggio. Questo problema prima è stato affrontato con tecnologie più ruspanti, più grossolane. Insomma, ce li avete tutti presenti? Quelle chiavi appesantite da pomelli ingombranti e alquanto improbabili. Analogamente, un dosso stradale, ad esempio, ci obbliga a decelerare se non vogliamo raschiare decisamente sull'asfalto col muso della nostra automobile, magari nuova di zecca. E rimanendo sempre in ambito automobilistico, che dire dell'irritante allarme sonoro che non si arresta fino a quando non ci allacciamo la cintura? Divagando invece verso i lidi dei DVD, dei videogiochi o di altri contenuti multimediali o digitali, che dire invece del codice che ci impedisce di copiare un contenuto digitale e che si fa garante della nostra adesione a certi comportamenti ritenuti più sicuri o socialmente più desiderabili. La pirateria, infatti, è, secondo, e giustamente aggiungerei, l'opinione pubblica, un reato da condannare con fermezza. Per cui, ragazzi miei, non ci troviamo più davanti a dei meri oggetti tecnologici, ma a ibridi, attenzione, che incorporano una prospettiva morale e una prospettiva sociopolitica. Ritornando all'Elimina Code, questo bellissimo... No, dai, scherzo. Questo oggetto ci invita, tra l'altro, per via tecnologica, a essere dei clienti educati e rispettosi delle precedenze.
Esiste poi un tipo di funzione obbligante, è il cosiddetto dispositivo dell'uomo morto. Così, in nome della sicurezza, il motore di una falciatrice si spegne non appena si smette di esercitare pressione sulla molla. Un'altra modalità tipica è il lock-in. Qui la tecnologia mantiene un processo attivo, evitando che l'utente lo interrompa, per esempio il software che ci chiede se siamo davvero sicuri di non voler salvare quel file a cui abbiamo lavorato, o addirittura cerca di tenerlo prigioniero in un certo sistema o standard. Questa è una strategia tipica del settore informatico, per cui si offrono servizi gratuiti o si facilita il dialogo tra prodotti e supporti della stessa azienda e si ostacola quello con prodotti e supporti di altre aziende. Infine, la tecnologia può tagliare fuori, lock out, alcuni soggetti, i bambini per esempio, da certi processi potenzialmente pericolosi. E se avete tentato invano di aprire uno sciroppo con tappo di sicurezza o una portiera di auto bloccata automaticamente, sapete che cosa intendiamo.
E dunque, poiché se prevengono situazioni, chiamiamole particolari o estreme addirittura, l'utente non può che esserne infastidito nell'uso quotidiano che fa del tal oggetto. Accade così che ci si ribelli in un moto di volontà di ribadire la superiorità della mente umana sull'infima macchina alle funzioni obbliganti, come le abbiamo chiamate, e si aggirano in modo creativo. La rigidità di uno standard o di un prodotto informatico viene dunque forzata, oppure, se vogliamo virare decisamente su ambienti più rustici, si mette in modo molto ruspante un bel laccio alla molla della falciatrice in modo che il motore non si spenga. E dunque, cari amici ascoltatori che ci avete seguito fino a qui, anche questa volta Big Ben Effect termina e speriamo che, come il motore della falciatrice con laccio non si spegne, anche il vostro interesse verso il nostro programma non si spenga affatto, ecco, diciamo così, e che in futuro continuerete ad accompagnarci con la stessa passione che ci avete dimostrato fino ad adesso. Detto questo, ci vediamo giovedì prossimo. Come sempre, qui vi salutano Samuele
e Antonino. Ciao a tutti.
Ciao a tutti e alla prossima.